quando il nostro ordinamento apre la porta e richiama norme di altro ordinamento, usa due tecniche. Due tecniche di rinvio. Il rinvio mobile e il rinvio fisso. Questi sono concetti tecnici. Come sempre vi diffido da prendere appunti e vi consiglio di capire il problema, perché è semplice. Perché messa così non si capisce quale sia la differenza tra un rinvio mobile e un rinvio fisso, e invece la differenza è cospicua. Per esempio, l'articolo 10, primo comma, è un bel esempio di rinvio mobile o rinvio, detto anche, alla fonte. Come sempre queste cose ve le metto in rete, per cui sono garantite e certificate. Che cos'è un rinvio mobile o alla fonte? È un rinvio che richiama non una singola norma, un singolo atto, ma la fonte. Tutto ciò che viene prodotto dal diritto consuetudinario internazionale, tutto ciò che nella storia viene accreditato come una norma generalmente riconosciuta del diritto internazionale, ipso facto entra nel nostro ordinamento. Così anche il richiamo del diritto internazionale privato a un altro codice, a un'altra legge, è un rinvio mobile. Non è che se domani cambia la legge ungherese, per restare all'esempio di prima, bisogna fare una nuova norma di rinvio, perché il rinvio è mobile. E all'ordinamento addirittura. Tutto ciò che l'ordinamento produce, quell'ordinamento produce, è automaticamente richiamato dalla norma di rinvio. Rinvio fisso invece è esattamente l'opposto, non è un rinvio mobile, non è un rinvio alla fonte, ma un rinvio all'atto. Tipico esempio è il cosiddetto ordine di esecuzione. L'ordine di esecuzione, adesso mentre ve lo spiego cerco anche di trovarlo, un esempio. L'ordine di esecuzione è una norma contenuta in quasi tutte le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati. Eccolo qua. Cos'è una legge di autorizzazione e ratifica dei trattati? I trattati sono predisposti in via diplomatica. Si manda l'ambasciatore, l'ambasciatore plenipotenziario, che va nell'altro paese, contratta, poi decidono di mettere insieme una bozza di trattato. Torna a Roma e il governo dice: benissimo, stipuliamo questo trattato. Questo trattato però, se impegna l'Italia in una serie di cose che sono descritte nell'articolo 80, per cui è un trattato politico che comporta obblighi per l'Italia, comporta spese, rinuncia territoriale e così via, e deve essere presentato al Parlamento, e il Parlamento con legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificarlo. Il Presidente della Repubblica rappresenta la persona giuridica Stato italiano, così come il Presidente della Fiat rappresenta la Fiat, il Presidente della Repubblica rappresenta l'Italia, e quindi la sua firma, e solo la sua firma, impegna la Repubblica italiana. La ratifica è l'atto che perfeziona il procedimento, poi lo scambio delle ratifiche fa sorgere questo trattato, che però resta un atto di un ordinamento straniero. Il trattato è un atto dell'ordinamento internazionale. ordinamento internazionale è un ordinamento separato da quello italiano, per cui l'Italia assume obbligazioni sul piano internazionale, vuol dire che questo fa sorgere diritti e doveri sul piano internazionale. Se l'Italia viene meno quei obblighi e quei diritti, i giudici interni non gli importa niente, subirà delle conseguenze nel campo internazionale. Conseguenze nel campo internazionale possono essere la nota di protesta, il richiamo per consultazione degli ambasciatori, il ritiro della rappresentanza diplomatica, la rottura delle relazioni diplomatiche, la ripicca, la ritorsione, il bombardamento. La guerra è l'ultima delle sanzioni internazionali, ma quelle sono tutte all'interno dell'ordinamento internazionale, non del nostro ordinamento. Il fatto che l'Italia stipuli un trattato per il nostro ordinamento è indifferente, quasi indifferente come vedremo più in là. Ci vuole un atto del nostro ordinamento che richiami il trattato. Può essere una legge che dà attuazione al trattato. Per esempio, il trattato è stato tra lo Stato e la Città di Vaticano, la Chiesa Cattolica che regola il matrimonio, trattato che si chiama concordato, è attuato da una legge che riguarda il matrimonio, il riconoscimento ai fini civili del matrimonio religioso. Ma il più delle volte l'esecuzione del trattato viene ordinata con l'ordine di esecuzione. L'ordine di esecuzione è una disposizione di una legge italiana, la stessa che autorizza la ratifica, che ordina agli apparati dello Stato, quindi pubblica amministrazione e giudici, di dare esecuzione a quel trattato. Ed è una formula che è fatta a timbro, nel senso che è sempre uguale. Vi leggo come è scritta nella legge di ratifica del trattato poi fallito che dava la Costituzione all'Europa, non importa perché tanto l'espressione è la stessa. Articolo 1, autorizzazione della ratifica, il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato, tale e tali, con i protocolli connessi. Articolo 2, ordine di esecuzione, piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui l'articolo 1. Questa è la formula usata, ed è una formula sempre uguale. Un timbro. Il Parlamento è munito di due timbri, il primo autorizzazione, panf, poi ci scrive di quale trattato, il secondo di ordine di esecuzione, non c'è colore scrivere niente perché rimanda al trattato di cui è l'articolo 1. Questo ordine di esecuzione è una norma del nostro ordinamento, no? È un articolo di una legge, una fonte atto del nostro ordinamento. Questo articolo richiama una norma esterna, un atto esterno, in questo caso un trattato. Questo è un rinvio fisso, perché si rinvia e si ordina l'esecuzione di quel singolo atto. Se il trattato istitutivo dell'Unione Europea viene cambiato, bisognerà fare una nuova legge di autorizzazione e ratifica e un nuovo ordine di esecuzione. Non è automatico l'aggiornamento, capite? Mentre l'invio mobile, se cambiano le norme rinviate, automaticamente le conseguenze piovono nel nostro ordinamento, con l'invio fisso, essendo un rinvio al singolo atto, ogni volta che quell'atto viene cambiato, dovrà essere modificata la norma di rinvio. Chiaro questo concetto? Non è un concetto tanto difficile, ma mi serve perché stiamo incominciando a capire alcuni dati che pomeriggio svilupperemo, che sono i dati della complessità del nostro ordinamento. Ora vi introduco un'altra nozione che è indispensabile per proseguire. differenza tra atto, disposizione e norma. Naturalmente questo è spiegato sul manuale, naturalmente ci sarà un PowerPoint apposito su questa cosa qui in rete. Io vi ho parlato finora quasi distintamente di atto, di disposizione e di norma, ma sono concetti molto diversi e in cui bisogna fare importanti distinzioni, soprattutto capire la differenza, anche se spesso nel linguaggio comune si confondono. L'atto. L'atto è un documento. Si parla per esempio di legge, si parla di decreto legge e così via. L'atto è un documento e quando si parla di fonti atto, si parla di fonti legate a documenti, documenti di necessità scritti. Ogni atto è frutto di un procedimento. Volete una definizione di procedimento? C'è una definizione da classica, da manualetto. Dicasi procedimento. Abituatevi, fate un esercizio casalingo, anche nelle cose ogni giorno, pulizia cerebrale e disincrostazione del cervello. Definite le cose, vedete, farete delle belle scoperte. Per definire le cose c'è un modo tipico dei dizionari che dicasi. Dicasi procedimento. La successione di atti preordinati allo stesso risultato. Banalissimo, però c'è tutto. Però c'è tutto. Allora vuol dire che noi abbiamo un procedimento se c'è una successione di singoli atti che non hanno significato di per sé, ma hanno significato in quanto sono connessi per raggiungere un risultato. Per esempio, il deputato Pampurietti presenta un disegno di legge. È un atto il disegno di legge ed è una fase del procedimento legislativo. Lo deposita, il disegno di legge viene preso dal Presidente che lo assegna a una commissione. La commissione lo discute, lo vota, eccetera, poi lo licenzia, abbiamo un altro atto, un altro documento. Arriva all'aula, l'aula lo discute, lo cambia, eccetera, poi lo approva. Altro documento, poi va all'altra Camera e ricomincia la stessa cosa. Alla fine di tutti questi atti, ognuno documentati, è tutti legati da una disciplina, c'è l'atto finale, che è la legge. La legge è un atto e l'atto è frutto di un procedimento a sua volta scandito da una serie di atti. Si chiamano anche atti interni. Quando studierete l'amministrativo scoprirete l'importanza della distinzione tra gli atti finali, che si chiamano provvedimenti, e gli atti interni, perché gli atti interni non sono impugnabili. O non sempre, alcune volte sì, alcune volte no. Allora, nella nostra organizzazione giuridica, abbastanza complessa e abbastanza evoluta, tutti gli atti normativi sono previsti dalla norma di riconoscimento. Gli atti sono nominati dalla norma di riconoscimento e la norma di riconoscimento si preoccupa anche di fissare il procedimento, perché il procedimento poi incarna delle garanzie. Il procedimento non è un procedimento inventato per complicare la vita, il procedimento è legato per raggiungere una serie di risultati, di cui uno è l'atto, ma ci sono dei valori intrinsechi. Intrinsechi, andava meglio, nel procedimento. Per esempio, se io devo aprire un garage in questo palazzo, devo svolgere un procedimento. Questo procedimento mi turba perché mi rompe un po' le scatole, devo chiedere un'autorizzazione, ma per esempio dovrò avere un parere della sovrintendenza delle belle arti. Perché? Perché questo sta a difendere l'interesse della collettività al mantenimento di una certa pregevolezza artistica del bene, della via, del contesto urbano. Allora questo snodo del procedimento è uno snodo che serve per portare interessi e quindi valore nella produzione dell'atto. Tutto il procedimento parlamentare, per esempio, che esamineremo accuratamente, è legato a questo risultato, che è quello di produrre una legge, non con la rapidità del fulmine in cielo, come piace tanto a Silvio, ma con la discussione pubblica, che è un valore atavico della democrazia. La democrazia non è veloce, è lenta. Ma il problema è, si discute o non si discute, serve discutere o non serve discutere, la pubblicità è un valore o la segretezza e la rapidità è un valore? Su questo si gioca una parte della teoria democratica, non poco come vedete, per cui il procedimento legislativo, per esempio, è un procedimento su cui si gioca un perno, si infila un perno fondamentale della teoria della democrazia rappresentativa. Non sono stupidaggini. Non sono stupidaggini. Poi uno può anche dire funziona male, funziona meglio, si potrebbe fare di più, si potrebbe fare di meglio, certo, però il procedimento è un percorso che ha un suo senso. Pensate a Mosè. Mosè che si fa accompagnare fino al punto del suo popolo, poi Dio gli dice è meglio che non superi quella linea, se no lo fulmino. E gli ebrei dicono sì, va bene, ci fermiamo qui. E poi continua il suo procedimento, il suo iter. Entra nella nube, cioè tutto questo ha un suo significato che giustifica poi il fatto di tornare con le tavole della legge, perché se il Mosè avesse detto mi piace la rapidità, popolo girati, popolo si gira, lui tira fuori la tasca un blocco note, scrive le leggi, dice, leggi me la date Dio, chi gli credeva? Nessuno, perché il procedimento è quello che autentica un'operazione, dà valore a un'operazione. Da un valore anche simbolico, se vogliamo, a un'operazione di produzione dell'atto. Gli atti sono tipici. Tipicità. Noi parliamo di leggi, parliamo di decrete legge, parliamo di decreti legislativi. Abbiamo finito. Queste sono le fonti di primo livello. Poi parliamo dei regolamenti governativi, di regolamenti ministeriali, abbiamo finito. Queste sono le fonti dello Stato. Poi parliamo di legge regionale, regolamento regionale, di regolamento comunale, statuto, eccetera. Ma sono tutti, almeno nella fascia alta, quella sotto la Costituzione, atti tipici, che hanno un loro nomen iuris, un nome dell'atto giuridico, un nome e un cognome hanno. E hanno un procedimento prestabilito. Sono tutti atti tipici e formali. È chiaro che se una di queste fasi del procedimento viene saltata o è mal formata, questo può provocare un'invalidità dell'atto finale. Un vizio dell'atto formale, anche di questo vedremo analiticamente come funziona. Poi se prendete la legge è articolata in articoli, in paragrafi, in titoli, commi. La legge è un atto scritto, è un atto scritto in prosa giuridica. Le sue frasi, le sue proposizioni giuridiche sono disposizioni. La disposizione è scritta, non è necessariamente scritta. Diciamo che è un testo. È un testo che ha una sua fisicità, una legge si tocca. Il testo della legge è fatto di caratteri a stampa su carta, è un oggetto. Questo oggetto può rinviare anche a simboli, per esempio, sempre quello strano cartello che mettono in giro per le strade che non si capisce cosa significa, cosa significhi, il divieto di sosta, è un oggetto, ma è un oggetto che incorpora una disposizione, vuol dire che quell'oggetto sta a indicare che lì è vietata la sosta. Si può applicare un cartello stradale? Faccio una domanda stupida, ma io faccio sempre domande stupide, perché serve per scrostare il cervello. Nel linguaggio normalmente dice il giudice applica la legge. Se voi andate in Parlamento oggi e intervistate i deputati, e su 630 deputati, 315 senatori, tutti vi diranno che il giudice applica la legge. Ma se la legge è un oggetto, come si fa a applicarla? Un cartello stradale si può collocare, ma è difficile applicarlo, salvo non pensare che se la sosta è violata, il divieto di sosta, tu dai il cartello in testa a chi l'ha violato. Allora sì che applichi il cartello, ma è difficile applicare il cartello. Quello che si applica è la norma giuridica. Ma il passaggio tra atto e disposizione è un passaggio tra oggetto e oggetto. Il passaggio tra disposizione e norma giuridica non è un passaggio tra oggetto e oggetto, perché in mezzo c'è il cervello dell'interprete. Sembra un teschio, gli facciamo un nasone, così si capisce, e un capello, par condicio, e così si capisce che non è un teschio. Guardate che questa sembra una banalità, ma è l'oggetto di infiniti problemi. Il giudice non applica la legge. Nel corso del processo il giudice non applica, se vogliamo parlare in linguaggio tecnico rigoroso, non applica la legge. Applica una norma che trae dalla legge, perché la legge è un oggetto. Quello che lui applica è una proposizione che lui esprime, che magari trova scritta nella legge, magari è identica alla legge, difficile. Quello che lui applica è il significato di quel testo. La differenza è tra testo e significato. In mezzo c'è un processo che si chiama interpretazione. Uno apre Dante e legge una terzina. Legge una terzina, cioè ha di fronte un testo, e legge un oggetto. Ma il significato di quella terzina è una sua interpretazione, tanto è vero che di interpretazioni di alcuni passi di Dante sono piene le biblioteche. Ogni giorno c'è qualcuno che in qualche paese del mondo apre Dante e dà una nuova interpretazione di quella terzina. Delle sonate di Beethoven ci sono centinaia di interpretazioni, una diversa dall'altra. Lo spartito è sempre lo stesso, il testo è sempre lo stesso. Eppure le variazioni, le interpretazioni sono diverse. Ci sono movimenti che alcuni fanno in 6 minuti, altri fanno in 11 minuti, e altri in 4 minuti e mezzo perché piace andare veloce. Il senso di quella terzina cambia totalmente, il senso di quello spartito cambia totalmente. L'interpretazione di un quadro cambia. Si sono scritti mari, fiumi di pagine su alcuni quadri, La tempesta di Giorgione, che cosa significa le allegorie, che cosa voleva dire, che senso ha, che cosa ti prova come sentimento. Insomma, non sono chiacchiere, sono tentativi di dare un'interpretazione, cioè di conferire un significato a un documento, che è sempre lo stesso. Sempre lo stesso. Tra testo e significato corre la differenza che c'è tra un oggetto esterno a noi e la nostra testa, la nostra capacità di elaborare una interpretazione di quel testo. La norma è un'invenzione, quindi la darò con la bellissima icona di una lampadina. Bella, eh? Sì, avevo uno in disegno. Non solo perché avevo un po' litigato con il professore di disegno, magari, ma insomma, anche per altri motivi. Vedete, dall'atto si passa abbastanza agevolmente alla disposizione, anche se questo è un passaggio critico che oggi non affronterò, se vogliamo ne parliamo fra 10 anni, e tra la disposizione e la norma c'è una totale frattura. Non c'è univocità, anche perché l'interpretazione, l'applicazione, quello che fa il nostro giudice, gli facciamo anche un tocco così si vede che è un giudice, quello che fa il nostro giudice non è un gioco da letterato, come potrebbe essere quello che scrive l'ennesimo commento su Dante. È un gioco che ha un senso pratico rilevante, perché il giudice sta applicando quella legge a un certo evento della vita. Per cui c'è una causa, un conflitto tra due signori che hanno alcune vicende, mentre par condicio facciamo anche un uomo e una donna, ecco, e lui deve qualificare quel fatto tramite le leggi che c'è a disposizione. E questo crea dei margini di interpretazione artistica anche. C'è un esempio che vi porto nel manuale, che è un esempio storico degli anni, sì, intorno al 68 indubbiamente, 70, il problema del furto nel supermercato, che è un problema che ha agitato la giurisprudenza, perché questa ragione è semplicissima, che la nostra teoria del contratto, a differenza di quella tedesca, è una teoria volontaristica, come vi leggevo prima, per cui il contratto si perfeziona con la volontà. Cioè, quando uno esprime la sua volontà di comprare e l'altro esprime la sua volontà di vendere, il contratto è perfezionato. Non si perfeziona con la consegna della merce e la consegna dei soldi. Quello è l'esecuzione del contratto, ma il contratto è già perfetto con lo scambio della volontà. Questo è perfetto, poi ci dice ancora il Codice Civile, che quando uno fa un'offerta al pubblico, per esempio metto sul tavolo le mie merci, il contratto si perfeziona con l'adesione dell'acquirente, per cui quando io prendo il libro, dico, lo compro. E questo mio atto di accettazione dell'offerta perfeziona il contratto. Poi se non lo pago, sono inadempiente nei confronti della controparte, ne avrò delle conseguenze, ma il contratto c'è. Allora il problema che era sorto è come si qualifica uno che ruba il supermercato. Con aria furtiva va al banco, si guarda casualmente intorno e poi con nonchalance prende un orologio, significa in tasca. Offerta al pubblico, atto di accettazione. Per cui da quel momento l'orologio è mio. L'ho comprato. Ho il piccolo problema che dovrei corrispondere alla seconda parte del contratto, cioè dall'esecuzione, consegnando il prezzo alla cassa. Ma io passo la cassa ed esco. Mi fermano e dico, ma lei non ha pagato? Dico, vero, sono gravemente inadempiente, ma non sono un ladro. C'è una bella differenza. Perché se sono un ladro sono arrestato. Se sono inadempiente o adempio, oppure il contratto è risolto, vabbè, tientelo, non mi piace più, e me ne vado via. Questo problema è arrivato in Cassazione, perché era un problema giuridico di interpretazione della disposizione. Queste sono disposizioni del Codice Civile che regolano il contratto di compravendita quando c'è un'offerta al pubblico. E che voi capite che questo avrebbe cambiato l'intera gestione dei supermercati in Italia, perché è chiaro che a questo punto ogni volta che uno veniva beccato diceva va bene, volete che pago? 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 No, restituisco la merce. Devo pagare i danni? Non porto nessun danno, finito. E la Cassazione ha dovuto reinterpretare le disposizioni per ricavarne una norma che ha risolto quella vertenza dove le parti erano il furfantello e il supermercato, e dire che quella disposizione, nei casi della vendita nei supermercati, aveva una norma diversa che diceva che la compravendita non funziona così. che la compravendita si perfeziona soltanto al momento dell'uscita dal locale, quando passi la cassa. Fino a quel momento tu sei uno che sta acquistando, ma non è ancora acquistato. Se non paghi, non c'è acquisto, ma c'è furto. E voi capite che questo è stato uno sforzo interpretativo della disposizione, non tutti sono rimasti convinti, e che ha prodotto una norma diversa, una norma adeguata a quel caso. Ma la Cassazione non è che se l'è inventata, perché doveva applicarla a un processo concreto, a un caso concreto. Ha dovuto creare la norma che regolava quel caso concreto. E questa norma è stata ricavata da una disposizione, sempre la stessa disposizione. Dalla stessa disposizione si possono ricavare infinite norme. Quante sono i casi tipici che si prospettano davanti? Che sono abbastanza infiniti. Abbastanza infiniti. C'è una norma della nostra Costituzione super applicata che dice principio di uguaglianza. Che tutti dovevamo essere trattati nello stesso modo. Però non ci dice di che cosa sta parlando. Per cui questa norma si può applicare, questa disposizione, l'articolo 3, si può applicare a un'infinità di casi. E per un'infinità di casi assume senso. Cioè viene elaborata una norma che si ricollega a quel testo scritto, a quella disposizione. Anche la più banale delle disposizioni. C'è un cartello di divieto di sosta, più materiale e più inequivoco di quello non c'è. Per cui è chiaro, io arrivo, lascio la macchina, tipicamente un SUV, scendo e me ne vado al bar. Torno dopo 2 ore e trovo la multa. Prendo la multa, metto il cestino e me ne vado. Tipico caso. Non vado a contestare che era divieto di sosta, eccetera. Ma se io sto accompagnando la zia incinta che sta per partorire e lì c'è un ospedale e io lascio la macchina un istante per farla scendere, sono ancora passibile di contravvenzione? E se io mi sono fermato perché in quel momento c'era un pericolo sull'incrocio, per cui cautamente mi sono fermato, quella soffermarsi, quel fermarsi è sosta o non è sosta? Quanto deve durare la sosta perché sia sosta e non semplicemente un momento in cui io mi sono bloccato lì? Questi sono eventi di difficile definizione, pur essendo un banalissimo esempio, no? L'esempio che piace moltissimo ai filosofi, su cui hanno discusso per decenni, è il cartello a Central Park di New York in cui si dice divieto di accesso ai mezzi, ai motorizzati, ai veicoli motorizzati. Benissimo. Ma la Croce Rossa che va a soccorrere uno che si è preso un infarto mentre faceva jogging è passibile di contravvenzione per aver infranto questa regola? Certamente no, non bisogna essere filosofi per arrivare a questa conclusione, ma allora c'è comunque uno scarto tra quella disposizione e le norme che ne ricaviamo. C'è comunque un processo di interpretazione, capite? Che ci piace o non ci piace. Posso avere ancora un minuto? Ubbidisco. Ci vediamo il pomeriggio, tanto per cui.